Sperimentando la presenza del Signore in mezzo a noi, diventando più consapevoli della Sua compagnia, del saperci abitati dalla Sua presenza, e così con le parole che anche Gesù ci ha insegnati, invochiamo al Padre dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, oggi dobbiamo addentrarci in un tema, penso che anche molto importante, molto bello, alla luce dell'esperienza, della dottrina di Santa Teresa, ma anche fondamentale per la nostra vita, no? Perché in fondo è un tema che ci parla della nostra identità, di quelli che noi siamo, soprattutto visti con gli occhi di Dio, no? Perché alle volte pensiamo a noi soltanto con i nostri occhi e allora soltanto vediamo quella parte più debole, più miserabile, più limitata. E invece, e questo penso che uno degli aspetti veramente importanti alla luce dell'esperienza dei nostri mistici, l'importanza che ha non chiudere gli occhi, possiamo dire, a quello che è la nostra verità, la nostra realtà, perché in fondo è lì che troviamo le fondamenta anche della nostra vocazione. Normalmente noi gli esseri umani abbiamo la cattiva abitudine di ridurre le parole e il suo senso, no? E soprattutto in questi aspetti o temi o parole che usiamo dentro la tematica spirituale, tante volte abbiamo caduto in questo ridurre il vero senso, no? Quando parliamo di mistica, per esempio, quando parliamo di spiritualità, quando parliamo di vocazione, no? Che sarebbe come qualcosa aggiunta o qualcosa forse riservata ad alcuni, no? Ma invece la realtà è che nel progetto di Dio, in quel piano di salvezza di cui ieri abbiamo parlato, ognuno di noi è un chiamato, ognuno di noi ha una vocazione, ognuno di noi è stato consacrato. Non è qualcosa riservata ad alcuni, ma che mette in luce quello che è la nostra verità. E in fondo vedremo, no? È quello lo scopo un po' di questa mattina, no? Cercare di capire fin dove arriva Teresa nel suo cammino e nella sua esperienza. Soprattutto quando parliamo delle settime dimore, della settima stanza, no? Che sembrerebbe qualcosa di lontano, qualcosa che dobbiamo raggiungere, ma invece vedremo che non è quello lo scopo, ma lo scopo è diventare consapevoli di quel che siamo per poter vivere secondo la nostra realtà e la nostra condizione, che certamente viene sviluppata è realizzata e portata alla sua pienezza in quello che per Teresa sono la settima stanza, no? Ma per parlare di questo vorrei prima riflettere un po' due realtà, no? Da una parte quello che significa la nostra vita di fede, che in certo senso ne abbiamo riflettuto ieri qualcosa, no? Per poi cercare di capire come il cammino mistico di cui ci parla Teresa è un cammino che ci porta innanzitutto, e ieri abbiamo detto qualche parola, in questo tema, no? Ci porta alla conoscenza di noi, ma ad una conoscenza che non è soltanto in chiave psicologica, ma ad una conoscenza teologale, possiamo dire, no? Che ci apre veramente a scoprire la nostra identità, quel che noi siamo alla luce del mistero di Dio, no? Infatti, quando parliamo della fede come un rapporto, come un incontro, come una relazione, come un crescere nella fiducia, no? In fondo la fede è cominciare a fare nostro lo sguardo di Dio. Si potrebbe dire che la maturità della nostra vita di fede in fondo ci dovrebbe portare a guardare la realtà con gli occhi di Dio. Vedete che soprattutto in Giovanni della Croce questa è una realtà molto, molto chiara, no? Soprattutto quando ci parla della notte della fede, no? Come l'intelletto deve acquistare quella luce oscura, se vogliamo, della fede, che ci fa capire, ci fa vedere le cose con un'altra luce, che non ci viene tanto dalla nostra ragione, ma da quello che è stato rivelato in Dio, in Cristo, per tutti noi. Quello sarebbe, possiamo dire, un primo aspetto, un primo elemento da aver conto, no? Un altro aspetto che anche abbiamo visto ieri nel percorso di Teresa, come molto importante in questo processo di maturazione della vita di fede, è cominciare a lasciare il protagonismo della nostra vita, della vita, a Dio. Non siamo noi quelli che si salvano, è Dio che ci ha salvati. È da allora che, diciamo, la vita acquista, da questo punto di vista della fede, un senso di gratitudine. Abbiamo ricevuto un dono e noi diventiamo dono. La nostra vita diventa un dono, non un'esigenza, non un obbligo, non una legge da compiere, no? Possiamo ricordare quanto ci dice San Paolo, no? Su come Cristo ci ha liberati dalla legge. Non nel senso che non dobbiamo fare questo o quell'altro, ma nel senso che non è la legge a reggere la nostra vita, ma un'altra realtà molto più profonda, che è la gratitudine, che è il dono, ed è perciò che la vita diventa anche un dono. Ma il cuore sicuramente, no, di questa vita di fede è imparare a vivere il dono che abbiamo ricevuto, che forse, io direi, è tante volte la mancanza o l'ignoranza più grande che abbiamo i cristiani, no? Che abbiamo dimenticato che la nostra vita è un dono, non soltanto perché non ci siamo dati a noi stessi la vita, ma nel senso di quello che significa veramente nei riguardi di Dio la nostra vita. Che possiamo spiegare o in questi concetti, no? Il fatto di essere stati creati per amore, il fatto di essere stati salvati per amore, il fatto di essere stati risuscitati per amore, e in più il fatto di essere stati uniti a Dio per amore. Siamo i suoi figli, non perché noi l'abbiamo meritato, non perché noi abbiamo scelto quello, ma come un dono che Dio ci ha fatto e che rende di senso o riempie di senso la vita dell'essere umano vista da Dio, che la ragione di tutto quello che fa parte veramente del nostro essere, del nostro vivere, è giustificato dall'amore e soltanto si capisce dall'amore. Per cui per i nostri santi per Teresa, per Giovanni, ma troviamo anche questa realtà molto presente in Teresita e Elisabetta della Trinità, no? La realtà che veramente più profondamente ci definisce è l'amore. Il nostro origine è l'amore e la nostra fine è l'amore. E il cammino è anche l'amore, almeno da parte di Dio. Quello che è stato fatto da Dio è giustificato semplicemente dall'amore. Allora certamente questo offre un senso speciale alla nostra vita, no? E anche al nostro essere vocazionale, no? Siamo stati chiamati per l'amore, dall'amore e nell'amore, possiamo dire. Così che anche la nostra vita, la nostra vocazione di per sé, è già una consacrazione. Perché? Perché cosa significa essere consacrati? Che Dio ha preso possesso di noi, che Dio ha scelto noi, che Dio ha amato noi. E se vogliamo dirlo con parole del Vangelo, che Dio ci ha fatti suoi figli. Cioè il figlio appartiene al Padre, dall'eternità e per l'eternità. E quella è la nostra condizione, nella quale cercano di portarci anche i nostri mistici. Ciò vuol dire, no? Che la vita di fede, per riuscirci veramente a capire cos'è la nostra vocazione, cos'è la nostra identità, cos'è la nostra dignità, bisogna aprirsi a questa accoglienza di Dio. Bisogna aprirsi all'incontro con Dio. Ieri abbiamo sentito come Teresa sottolinea che l'orazione non è qualcosa da fare, ma è una realtà fondamentale da vivere per tutti, non soltanto per i monaci o per i carmelitani, ma per tutti quelli che vogliono veramente seguire Gesù, perché è la porta che ci apre a quell'incontro, a quell'accoglienza, a quella conoscenza, no? Che fa sì che diventiamo veramente discepoli, no? E vedremo, no? Perché un po' lo spunto che prendiamo nello sviluppo di questo tema, no? Che è quella la finalità del castello interiore di Teresa: portarci a riconoscere chi siamo, qual è la nostra vera natura. Guardate che è molto chiaro in Teresa. Perché? Perché il punto di partenza cos'è? Scoprire il nostro castello. Adentrarci nel profondo del nostro castello, e quel castello siamo ognuno di noi. Allora il cammino spirituale, il cammino della fede, cos'è? Scoprire la nostra realtà, scoprire la profondità del nostro essere, che dove troveremo che vengono fuori, possiamo dire, si rivelano a noi le verità che definiscono il nostro essere. In questo senso, no? Certamente, e vorrei sottolineare anche questo aspetto, no? Il cammino mistico di Teresa di Avila, anche se tanti non la pensano così, anche se tanti hanno una mentalità che la mistica sia qualcosa strano, no? Ma invece quando andiamo alle opere di Teresa troviamo che il cammino mistico di Teresa non esce fuori dalla realtà dell'uomo, dell'essere umano, della persona umana. Anzi, Teresa cerca di fondare nelle radici più profonde della nostra umanità la nostra salvezza, la nostra pienezza, la nostra perfezione, anche la nostra santità, possiamo dire, no? Perciò in fondo il cammino mistico cos'è? Conoscere la vita intima dell'anima, conoscere chi siamo Perciò ieri abbiamo ascoltato quella prima parola di Teresa, no? Come è importante in questo cammino la conoscenza di sé, che deve diventare il pane senza il quale non possiamo andare avanti. E questo adesso acquista il suo vero senso. Perché è importante questa conoscenza di noi stessi? Non è semplicemente un cammino di conoscere e cercare di fare la perfezione del nostro essere, no? Ma come dico, sarà cercare nel profondo di noi stessi la verità di quel che siamo, di quel che ci definisce, per poter vivere secondo quello che noi siamo. Per poter vivere, possiamo dire, nella verità. E la verità non è quello che io voglio diventare, ma la mia verità è quello che io veramente sono. E qua ci troviamo dinanzi ad un tema anche molto importante e alle volte tanto, tanto complicato nella vita spirituale, che è il tema della volontà di Dio. Cos'è la volontà di Dio? Cosa vuole Dio da me? Cercati e troverai cosa Dio vuole da te. Cioè la volontà di Dio è diventare quello che sei. Non fare questo, fare l'altro, andare di qua, andare di là. No, quelle sono speculazioni nostre, no? Ma la volontà di Dio è che io diventi quello che io sono, cioè quello per che Dio mi ha creato, in un modo del tutto personale. Perciò guardate che nei riguardi di questo tema, di quello che è la nostra chiamata, di quello che è la nostra vocazione, non parliamo soltanto di realizzare o di vivere in un modo o nell'altro, ma veramente di portare a compimento quello che è il progetto di Dio per la mia vita. Sarebbe a dire quello che è la volontà di Dio per me e dove veramente mi trovo con la volontà di Dio. Io penso che tante volte abbiamo perso le energie cercando la volontà di Dio di qua e di là, e sarà che Dio vuole questo, sarà che Dio vuole l'altro, sarà che Dio... No, lì perdiamo il tempo e perdiamo le energie. Quando veramente dobbiamo centrare lo sguardo per cercare di capire cosa vuole Dio, cosa aspetta Dio da me, guarda te stesso, scopri la tua natura, scopri il tuo essere, perché tu possa vivere secondo quello che tu sei, quello che tu sei per Dio, perché è lì dove si trova la tua dignità, la tua vocazione e anche la tua consacrazione, cioè quello che ti unisce veramente con Dio. In questo senso, no, vedremo come per Teresa è così importante in questo cammino mistico la conoscenza ed esperienza della propria umanità. Questo è qualcosa che lungo i secoli non siamo riusciti a capire bene nei nostri mistici, che sempre hanno cercato di capire la nostra natura. Se noi leggiamo soprattutto Giovanni della Croce, soprattutto nel libro della Salita e della Notte Oscura, lo sforzo che ha fatto Giovanni della Croce per cercare di capire come funzionano i meccanismi del nostro essere, il nostro intelletto, la nostra memoria, la nostra volontà, come funzionano le nostre passioni, i nostri appetiti, cioè per cercare di capire, perché soltanto nella misura in cui capiamo quello che ci capita, allora possiamo attuare nei riguardi di esso. Anche Teresa di Gesù, per esempio, nella quarta dimora, quando comincia a parlare dei pensieri e del pensiero. Ad un momento arriva a dire Teresa, abbiamo tanti problemi perché non siamo capaci di capire noi stessi e soprattutto perché non siamo capaci di capire come funziona il nostro pensiero. E allora ci facciamo tanti problemi e ci vengono tanti mali perché non ci capiamo. E anche nelle cose più semplici, no? E questo molto bello interessa, no? Perché comincia a parlare del pensiero, i problemi che alle volte ci fanno i pensieri nella nostra preghiera, nella nostra ricerca, e cominciano pensieri di qua e di là, e noi cominciamo ad avere paura, ad avere problemi, non sono capace di pregare, non sono capace di cosa, e il diavolo cerca di qua, il diavolo cerca di là. E invece dice Teresa, no, è il nostro pensiero che è così, bisogna accettare che è così, ma bisogna riconoscere e conoscere questo per non andare con la testa pensando cosa mi capita, ho perso la devozione, ho adesso la mia testa di qua, di là, ho perso il tempo. E a Teresa no, bisogna accettare che il nostro pensiero funziona così ed entrare in pace con quello che siamo. E perciò a quel punto Teresa sottolinea, no? I problemi che ci capitano perché non riusciamo a capire noi stessi. E anche nelle cose, diciamo, più semplici. Perciò l'importanza della conoscenza ed esperienza della propria umanità. Che ho dei pensieri, certo, che mi vengono dei sentimenti, certo, che mi vengono delle idee pazze, certo, ma ciò non vuol dire che io sono quello. Sono realtà che capitano, perché ho una testa, allora è normale che vengano dei pensieri. Un'altra cosa è che io mi fermi e mi metta a lottare con questi pensieri. No, lascia passare, accetta e non ti lasciare disturbare, perché se ti metti a lottare contro la tua natura, alla fine diventi pazzo. Cioè stai facendo una lotta contro te stesso e contro una realtà che non puoi annullare, cancellare dentro di te. No? Perciò l'importanza di questo aspetto. No? Anche la conoscenza di sé, di cui ieri ne abbiamo parlato un po', è per Teresa così importante in questo cammino mistico, perché è quella che ci apre, certamente in un senso teologale, no? A scoprire le fondamenta della nostra dignità. Chi sono io veramente? Chi sono io per Dio? Non come vedo o come mi vedo a me stesso o come mi vedono gli altri. Beh sì, quello anche ci può aiutare. No, ma soprattutto la domanda fondamentale nel cammino della fede è: come sono visto? Come Dio mi guarda? Chi sono io per Dio? E devo cercare che sia Dio a rispondermi, non che sia io a rispondere nel luogo di Dio, no? Che di solito facciamo così. Ah no, io per Dio sono un miserevole, io per Dio non servo a nulla, sono un peccatore e Dio abbi pietà di me. Ma veramente Dio mi guarda così? Ed è una domanda fondamentale anche nella vita di fede, perché la risposta che siamo capaci di darci a questa domanda è quella che condizionerà anche il nostro vissuto di fede, il nostro rapporto con Dio. Guardate il bambino, se il bambino comincia a pensare, no, il mio babbo non mi ama, non mi vuol bene, perché sempre dietro di me a dirmi questo no, non mi vuole, non mi vuole, non mi vuole. Allora il bambino comincia così, come sarebbe il suo rapporto con i suoi genitori? Cioè arrivare a scoprire le fondamenta della nostra dignità, che ci aprirà ci aprirà a scoprire la nostra grandezza. E finché non siamo capaci di guardarci con questi occhi, non riusciremo ad attuare in un modo positivo, perché le nostre energie non verranno fuori. Perché quando abbiamo una visione cattiva di noi stessi, allora non troviamo neanche le energie per andare avanti. E guardate che anche oggi in psicologia si dice che il nostro modo di vivere è collegato direttamente all'idea che abbiamo di noi stessi. Se io penso che non servo a fare questo, io mai mi impegnerò a farlo. Se io penso che non sono degno di questo, allora non cercherò neanche di avvicinarmi a quello, no? Se io penso che sono timido, allora sarò sempre timido. Se io penso di me che sono... Allora vedete come questo processo di Teresa, ed è qua che trovo io la grande intelligenza della nostra santa e dei nostri mistici, no? Cercano veramente di portare la sanazione, possiamo dire, la salute a tutta la realtà che siamo come essere umani. Cioè quella salvezza di cui parliamo, che sempre abbiamo parlato quasi come andare in cielo, no? I peccati cancellati, via. No, è una salvezza molto più profonda, che cerca di addentrarsi in tutte le facoltà dell'essere umano. Perciò l'importanza che per Giovanni avrà è la vita teologale. La vita teologale è la realtà che in certo senso porta la salute a tutte le facoltà della persona umana. Ed è perciò che i nostri mistici non sono quelli che stanno così nelle nuvole, no? Ma che si addentrano nel più profondo della nostra realtà umana, no? Vanno alle radici anche del nostro inconscio per cercare di portare lì la dimensione positiva. E anche l'intelligenza di Teresa. Teresa è convinta che se non abbiamo una motivazione profonda nel nostro cuore, una motivazione sufficiente, sarà difficile che noi riusciamo ad impegnarci in tante cose. Perché? Perché ci lasceremo portare dalla visione negativa, pessimistica della vita, e allora l'impegno, o quello che Teresa sottolinea, no? Come i grandi desideri rimarranno un po' nell'angolo, fino a scoprire la dignità e la bellezza inalienabile della persona. Cioè nessuno può toglierci la nostra dignità. E questo è qualcosa veramente incredibile e interessante. Che la dignità non è qualcosa che mi danno gli altri, oppure che io acquisto nella mia vita, no? Ma la dignità è qualcosa che fa parte del mio essere. L'unico che devo scoprirla, che devo addentrarmi nel mio essere per essere consapevole di quello che io veramente sono, alla luce di Dio. E vedete, tutto questo è il cammino mistico di Teresa d'Avila. Certamente questo si risolve in Dio, nell'incontro con Dio. Ma lo scopo in fondo è scoprire la dignità, la realtà, la bellezza, la realizzazione della persona umana. Non ci sono umanisti più grandi dei nostri mistici, perché vanno alle radici più profonde di quello che siamo. Ed ecco anche la sua attualità e la sua dignità. Infatti, no, vi dicevo, no, in questa conoscenza di sé, no, che abbiamo visto ieri, che è così importante per Teresa, certamente questa domanda, che in fondo è nel cuore di ogni essere umano, no? Chi sono io? No? Prima o poi questa domanda sempre viene fuori, no? Anche se non vogliamo rispondere. No? E per Teresa è stato anche così, no? Nella ricerca della sua vocazione, qual è il senso della sua vocazione, della sua vita, no? Della sua consacrazione, no? Che prima pensava che era per pagare il debito, no? Che aveva contratto con Dio, no? Per i suoi peccati, per la sua vita, no? Che doveva pagare, no? Ma questo pian piano li porta a Teresa ad addentrarsi anche in un problema molto più grande, no? Che sarebbe: perché gli esseri umani sono così? Perché tante ingiustizie? Perché le guerre? Perché si uccidono gli uni agli altri? Ed è una domanda che viene fuori un po' nel processo spirituale di Teresa. Nella misura in cui avviene questo incontro personale con Dio, il suo cuore comincia ad aprirsi, a domandarsi anche per il problema degli altri e per il comportamento, per il modo di vivere degli esseri umani. Cioè, prima Teresa se ne fregava, no? Degli altri. Durante i primi 20 anni che era al convento, mai si è sentito che era preoccupata di quello che gli capitava l'uno all'altro, no? Mai. Ma nel momento in cui si apre, o meglio dire, scopre questo Dio nel suo cuore, allora anche Teresa comincia a chiedersi per gli altri. E una delle domande molto forti che si fa presente in Teresa, il perché di questa ingiustizia. Lo troviamo in primo luogo in una lettera scritta al suo fratello Lorenzo, no? Nel quale Teresa proprio si domanda questo, no? Perché? Perché siamo così gli umani? Siamo peggio delle bestie, no? E la sua risposta è: perché non conosciamo la nostra grande dignità. E perciò non possiamo riconoscere la dignità degli altri. Ed è curioso che questa domanda sarà anche il punto di partenza nel castello interiore. Al secondo paragrafo si domanda a Teresa, no? Quale grande ignoranza sarebbe che domandino ad uno chi è suo padre, chi è sua madre, dove è nato, e non sapessi niente. E allora dice, Teresa, no, più grande bestialità è quello di chiedere chi siamo. E soltanto sappiamo dire che abbiamo un'anima, ma i beni, i tesori, le ricchezze che ci sono dentro quest'anima non li conosciamo. Ecco per Teresa il nocciolo del problema della vita dell'essere umano. Non conosce la sua dignità. L'ignoranza come uno dei grandi problemi nella vita. Anche dopo per Giovanni della Croce sarà uno dei nemici dell'anima, l'ignoranza. Non sappiamo chi siamo e allora ci tratteniamo fuori di questi corpi, no? E non ci pensiamo neanche alle ricchezze, alle bellezze, alla dignità profonda del nostro essere. Ed è qua che per Teresa comincia veramente il cammino spirituale, alla scoperta dell'essere umano. È l'avventura che Teresa cerca di percorrere e di farci scoprire, no? Perché anche perché Teresa, la grazia più importante che possiamo ricevere nel cammino della preghiera e crescere nella conoscenza di noi stessi. E sottolinea questa realtà, questa verità molto profondamente agli inizi del libro delle mansioni, del castello interiore. Prima dà il Signore una grande conoscenza di sé, e anzi, dirà Teresa, no, è la grazia più grande che possiamo ricevere. Anche se alle volte ci fa patire, ci fa soffrire, scoprire che non sono così buono, non sono così bravo come pensavo, no? Ma dice Teresa, questa è la grazia più grande che possiamo ricevere. E perciò, anche all'inizio del castello interiore, come faceva, abbiamo letto ieri nel libro della vita, è qualcosa che mai si deve tralasciare, perché ci apre al vero mistero, ci apre alla nostra vera realtà, ma anche alla nostra dignità, e a scoprire in profondità quel che noi siamo per Dio, ma anche quel che l'altro è per Dio. Dice Teresa, mentre non ci apriamo alla bellezza di quel che noi siamo, non potremo mai riuscire a scoprire la bellezza dell'altro. Per cui diciamo, non è un cammino nel quale io cerco la mia pace personale, la mia tranquillità, ma è un cammino che mi apre necessariamente all'altro. All'altro, diciamo Dio, ma all'altro il prossimo, no? Il fratello. Di fatto, per Teresa, lungo tutto il cammino, no? Il segno più chiaro della nostra crescita spirituale è la nostra crescita nell'amore al prossimo. Senza di questo, tutto l'altro non serve a nulla. Anzi, direbbe Teresa, non è autentica crescita nella vita di preghiera. E questo dove ci porta? A scoprire le fondamenta della nostra dignità. Che certamente, come vi ho detto, non è un processo semplicemente psicologico o di autoanalisi, no? Ma è un processo anche teologale, che ci apre a percepire la realtà più profonda di noi stessi e a crederci in essa, no? Per poter vivere in quella prospettiva, no? E perciò scoprire o camminare verso la scoperta di quel che noi siamo, che è dove si trova la nostra dignità, è crescere nel valore di quello che costituisce alla persona. Perché sì, ieri abbiamo anche avete domandato, no? Avete fatto questa domanda, no? E come mai Teresa sempre si presenta come una donna peccatrice, no? Sembrerebbe che Teresa sottolinea sempre la realtà negativa. Abbiamo detto, no, che per Teresa il peccato, o scoprirsi come più peccatrice, no, non significa non guardare la sua dignità, ma confessare che la sua dignità è un dono. E perciò il libro del castello interiore comincia non parlando del peccato, ed ecco, vedete, io direi una delle grandissime novità di Teresa nei riguardi di tutti i maestri spirituali che l'hanno preceduto e di tutti i maestri spirituali che sono venuti dietro. Perché? Perché per Teresa di Gesù il punto di partenza non è il peccato, non è la colpa, non è che dobbiamo fare penitenza per salvarci, no? Che normalmente tutti i trattati di vita spirituale cominciano così. No, siamo peccatori, allora dobbiamo fare questo per arrivare lì. No, Teresa fa tutto il contrario. Dice, no, noi siamo belli, siamo un diamante, per dire che la miseria, il peccato, non è sostanziale, essenziale alla realtà dell'essere umano. È qualcosa che si è aggiunta alla nostra vita e alla nostra storia. E perciò non dobbiamo guardare quello. Certamente non dobbiamo chiudere gli occhi, no? Ma dobbiamo innanzitutto guardare o centrare il nostro sguardo in quello che veramente ci definisce. E quello che ci definisce, dirà Teresa, è la nostra bellezza, la nostra grandezza, il nostro essere, che è tutto di diamante. E conoscete tutti molto bene quel primo brano del libro del Castello Interiore, no? Dove Teresa comincia con questo paragone: cos'è l'anima, cos'è la persona umana? È un castello tutto di diamante. Come mai Teresa, che sempre si presenta come peccatrice, non comincia a parlare dell'uomo come un essere peccatore? Vedete che questo è molto bello in Teresa. E anche io direi, qua il primo numero del Castello Interiore è sicuramente il brano più profondo che si abbia mai scritto su quello che è la dignità dell'essere umano. Perché? Perché Teresa ci presenta l'essere umano, cioè la nostra realtà, la nostra condizione, vista da parte da Dio, come tutto di diamante. Come un essere, come sappiamo, abitato da Dio. L'uomo dimora di Dio. L'uomo immagine e somiglianza di Dio. Quella è la nostra natura. Ed è perciò che io sempre dico, la prima e la settima stanza stanno insieme. Non sono così lontane. Anzi, Teresa sottolinea sempre, non pensate queste stanze una dietro l'altra, no? No, alcune sono in alto, altre in basso, potete andare di qua, potete andare di là. E allora quella che è più vicina alla settima dimora è la prima dimora. Perché? Perché nella prima dimora, nella prima stanza, Teresa ci mette di fronte a quello che dobbiamo scoprire e vivere. Ed è perciò che subito comincia a parlare la conoscenza di sé, scoprire il castello. Perché? Perché questo castello è bello. Quello che non è bello è quello che è fuori del castello. Ma la realtà dell'essere umano nella sua profondità è molto bella. È tutto di diamante. Ma allora il cammino, l'impegno per vivere la nostra vocazione, il nostro essere, allora significherà conoscere, riscattare, vivere, no? Secondo la nostra natura. Cioè, vedete anche la prospettiva psicologica di Teresa, no? Beh, noi pensiamo che siamo così, allora viviamo così. Allora, cosa dobbiamo cambiare? Il nostro pensiero. Il nostro centro di attenzione. Non pensare tanto alla nostra miseria, quanto pensare di più alla nostra bellezza. E così, pian piano, il nostro modo di attuare, di impegnarci nella vita, verrà fuori non dalla mia miseria, ma dalla mia bellezza. E perciò il mio modo di impegnarmi sarà sempre più positivo. Sarebbe fare o compiere le opere con la virtù di Dio. E quella virtù di Dio cos'è? Se non quello che io sono, quello che Dio ha fatto di me o in me, perché sia quello la realtà che mi porti a vivere in un modo determinato. E così, no? ci troviamo di fronte a quella dignità e bellezza della persona umana, alla quale dobbiamo pensare per primo. Certamente forse noi non siamo capaci di vedere la nostra bellezza, ma se diciamo che crediamo, dobbiamo credere a come Dio ci ha creati, a come Dio ci guarda. Dio non ci ha creati come esseri miserevoli, anche se siamo capaci di fare tante cose, no? Dio ci ha creati come un diamante. E guardate il diamante come immagine che ha preso Teresa, no? Il diamante è una pietra che anche se gli cade tanta sporcizia sopra, rimane diamante. Sempre esiste la possibilità di pulire e di ritrovare nella sua originalità il diamante. E Teresa è convinta di questo. Anche se la nostra debolezza è lì, anche se la nostra limitazione è lì, il diamante rimane diamante. Soprattutto perché Dio ci ha creati per la felicità. Dio ci ha fatti capaci di essere felici. Dio ci ha fatto capaci di vivere in positivo. E questo spiega perché Teresa sottolinea sempre, no, che Dio è amico di anime coraggiose. Anche Teresa, no, dice, io non voglio monache così, no, voglio monache con grandi desideri, no? Che non significa essere orgogliosi o superbi, no? Ma che credono alla bellezza e alla grandezza che Dio ha messo in loro. E perciò, no, come vi ho detto prima, no, non è la miseria quel che definisce il diamante. No? Sì, l'uomo è miseria, peccato, ma è anche diamante. Ed è qua, no, quella realtà che fa parte del nostro essere. E perciò non dobbiamo fermarci mai soltanto alla nostra miseria. E la conoscenza di sé non significa soltanto andare in fondo al nostro peccato, no. Dirà Teresa, no, dovete volare anche alla grandezza, dovete uscire ai fiori, perché se l'ape rimane soltanto dentro, non può fabbricare il miele. Ha bisogno di andare oltre. E perciò Teresa ci fa sempre questo invito, no? Ad entrare, a contemplare anche la nostra bellezza, la nostra grandezza. Almeno a crederci, anche se ancora non siamo capaci di vedere fino in fondo quella realtà. E quella presa di coscienza, no? E, come dico, no? Ci porta, o ci deve portare a scoprire la grandezza e la bellezza di quel che siamo. Perché quello si converte, si trasforma nella motivazione fondamentale per andare più in là, no? E in fondo è guardare in positivo la vita, è guardare in positivo anche l'altro. Perché quello che definisce l'altro non sono i suoi atti, che possono essere peccaminosi come i miei, ma è la sua dignità, che forse come me non è riuscito ancora a scoprire, e perciò la sua vita ancora come la mia non è quella perfetta, no? Ma in fondo avere la coscienza, no? Essere consapevoli che anche nell'altro si trova questa realtà. E questo per Teresa non è altra cosa se non imparare a guardare con gli occhi di Dio. Gli occhi di Dio che guardano la persona, la grandezza e la bellezza che c'è dentro di noi e che c'è dentro dell'altro. Il Dio che ci ama per quello che noi siamo, anche se siamo peccatori, anche se siamo miserevoli. Cioè, vedete come questo punto di partenza, che in fondo è un punto di partenza della vita di fede, no? È fondamentale per Teresa in questo cammino, in questo processo, no? Anche di riconoscere la nostra vocazione. Guardate, qua abbiamo il primo segno di quello che è la nostra vocazione, no? Che in fondo è vivere la bellezza, vivere la grandezza di quello che è la nostra natura e la nostra realtà. Che in fondo sappiamo, secondo quello che ci dice Teresa, no? Nel primo brano del Castello Interiore, qual è quella dignità e quella bellezza che dobbiamo pian piano scoprire per vivere, che siamo dimora di Dio. E se Dio ha scelto abitare in me, dove abita il Re, è il luogo più bello, più grande, è il paradiso, dice Teresa, no? Potete immaginare o cercare di pensare come non sarà bello quel centro del vostro essere dove abita Dio e dove sempre rimane Dio. Questo vedremo che per Teresa è fondamentale anche nella comprensione di chi sia veramente Dio, perché è qua che troviamo il vero senso del Dio misericordioso e del Dio sempre fedele, che non è quello che ho fatto questo male, me ne vado, quando ti confessi ritorno e ci ripenso, no, questo Dio rimane lì e soprattutto lì, sottolineerà Teresa, e quella presenza è quello che veramente mette di manifesto fin dove arriva quell'amore di Dio e fin dove arriva quella fiducia di Dio in me. Che possiamo dire, Dio mi lascia le chiavi della sua dimora, io posso fare quello che voglio. E lui si continua a fidare, anche se sa meglio di me cosa farò domani. Ma questo mistero della nostra realtà che ci definisce nella vita di fede, no? Siamo dimora di Dio, no? È per Teresa il grande mistero che dobbiamo scoprire. Ed è perciò che sottolineano i nostri mistici, se non entriamo non ci troveremo mai con Dio, perché dove veramente ci troviamo con Dio faccia a faccia è nella nostra realtà, nel nostro essere. E ormai Teresa riprende tutta la tradizione da Sant'Agostino in poi. Ed è lì che ci troviamo con Dio, perché? Perché noi siamo sua immagine e somiglianza. È lì che ci troviamo con la nostra vocazione, perché quell'immagine e somiglianza è il progetto di Dio per me, esclusivamente per me e non per altri. Dio ha un progetto esclusivo con ognuno di noi. Si è fatto un'immagine unica in ognuno di noi. Ed è scoprire questa immagine, è scoprire, come sottolineerebbe Edith Stein, il modo che Dio ha di amare me personalmente e in un modo esclusivo ed unico. E pertanto il modo di trovarmi veramente con l'amore di Dio, con quello che io sono per Dio, in un modo del tutto personale, e addentrarmi a scoprire sempre di più quel mio essere immagine e somiglianza. Perché è lì, nella mia individualità, dove mi trovo in un modo del tutto unico e personale con questo Dio. Ed è lì che scopro come questo amore di Dio per me è unico, è esclusivo. Non vuol dire che Dio ami me di più o di meno, no, perché il modo di amare di Dio è sempre personale, esclusivo, e quello lo scopriamo proprio nella misura in cui ci apriamo a quel nostro mistero più profondo, che è il nostro essere immagine e somiglianza, no? Ed è lì che veramente viene fuori la nostra dignità e la nostra bellezza. Punto di partenza per Teresa, dove ci fa capire in un colpo dove dobbiamo arrivare, qual è la nostra chiamata, qual è la nostra vocazione, qual è il senso della nostra consacrazione. E da lì potremo capire dopo cosa significa veramente la settima dimora o la settima stanza. È come la settima dimora non è qualcosa di lontano che forse raggiungerò. No, la settima dimora è in me. Il castello sono io. E pertanto tutto quello mi appartiene, anche se ancora non sono arrivato a scoprire. Ma il fatto di cominciare a diventare consapevole, anche nella fede, di quello che io sono, no? In certo senso mi fa vivere quello che pian piano riuscirò sicuramente a scoprire, no? Così, prima dimora, prima di andare oltre, no? La prima dimora è diventare consapevoli del dono ricevuto, di quel che noi siamo, per grazia di Dio, perché Dio così ci ha creati, no? Lui ha voluto farci la sua abitazione. È un tema che Teresa ripete tante volte, no? In diversi luoghi, soprattutto all'inizio delle prime dimore, no? Beh, quell'M è mansione, la prima mansione, al capitolo 1, il numero 1, e le prime mansioni al capitolo 2, numero 2. Immagine e somiglianza. Guardate, questa è una parola che non è tanto presente nella mentalità dell'epoca di Teresa, ma che Teresa e Giovanni usano. Ma Teresa soltanto usa questa parola nel castello interiore. Non la troverete nelle sue altre opere. E usa questa parola all'inizio e alla fine. Lungo il percorso si dimentica, ma parla di immagine di Dio nella prima dimora e immagine di Dio nella settima dimora e nell'epilogo. Cioè quasi come collegando la realtà, no? Dove camminiamo? Dove andiamo? Dove ci porta questa settima dimora? Avere degli estasi, avere delle rivelazioni? No, a scoprire e a vivere secondo quel che siamo. Punto di partenza e punto di arrivo, interessa, vedremo. Ed è lì, come abbiamo detto, che si trova quella dignità e bellezza dell'anima, no? Nella certezza che questo è un dono gratuito, che certamente viene fuori in tutto quello che Dio ha fatto, ma soprattutto nella redenzione, no? Nell'opera portata a compimento da Cristo, dove ancora viene fuori questa realtà del dono che noi siamo, del dono che ci definisce. Noi siamo esseri vocazionati, cioè esseri che hanno un senso e un progetto dal momento in cui vengono alla vita. Non siamo esseri vuoti che devono cercare o dare un senso alla vita. No, il senso della vita fa parte di noi stessi, che mette anche di manifesto la sapienza e l'amore profondo di Dio verso ognuno di noi, che ha dato, ha offerto già un progetto che rende di significato la propria vita, anzi, che fa, che che ogni vita sia unica e insostituibile per Dio. E questo ci rende ancora con una dignità e un valore molto più profondo nei riguardi di Dio per Teresa. Perché ognuno di noi diventa unico, è imprescindibile per Dio. Nel progetto di Dio ognuno di noi è totalmente imprescindibile. Anche se nella nostra organizzazione umana tutti siamo prescindibili, no? Per Dio no. E nel progetto di Dio ogni essere umano conta, ha il suo valore infinito, perché fa parte di questo progetto e di questa immagine di Dio, che è sempre unica ed esclusiva. Questo ancora ci fa capire, no? In quello che riesce a scoprire Teresa, no? Fin dove arriva la dignità di ognuno di noi, no? Di ogni essere umano, che diventa, che diventa un membro unico dentro del corpo dell'umanità, che sarebbe la Chiesa. E la mancanza di un dito non può essere sostituito da un altro. Non è Dio che se questo viene a mancare adesso crea un altro, no. Perché allora l'amore non sarebbe unico ed esclusivo. Beh, se volete facciamo adesso una pausa, dopo andiamo alle settime di nuovo. Facciamo come ieri?
Facciamo che ora ti va bene fare mezz'ora su.